Come si diceva poc'anzi, le relazioni causali, secondo Hume, si fondano su regolarità fenomeniche espresse da determinate leggi scientifiche. Avevamo considerato in particolare come l'affermazione causale A, secondo la quale la finestra dello studio è rotta perché è stata colpita da una grossa pietra, un enunciato causale in cui non compare nessuna regolarità fenomenica, va considerata come una forma ellittica e concisa per esprimere un'inferenza causale rappresentata da un ragionamento deduttivo, più esattamente da un sillogismo, come quello che vediamo nella slide 98. Le prime due premesse sono: tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, e la seconda premessa: la finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra. Quindi deduciamo, come vedete dalla linea orizzontale nera e dal qui in rosso, la conclusione che la finestra dello studio è rotta. Questo è un esempio di un sillogismo aristotelico in barbara. Bene. Se noi fissiamo l'attenzione sulle premesse 1 e 2, sulle due premesse, notiamo alcuni fatti. Il primo è che la spiegazione B è un argomento deduttivo, che ha la forma di un sillogismo. Notiamo anche che la conclusione di B, cioè la finestra dello studio è rotta, viene dedotta da due premesse. La prima premessa, tutte le finestre colpite da grosse pietre si rompono, è una legge scientifica espressa in forma universale. Mentre la premessa 2 è un enunciato particolare che descrive un particolare evento. La finestra dello studio è stata colpita da una grossa pietra. Questa premessa descrive le cosiddette condizioni iniziali. Non parliamo ancora di causa, perché le condizioni iniziali diventano causa solo se troviamo una regolarità fenomenica tale che dalle condizioni iniziali e dalla legge che esprime quella regolarità fenomenica possiamo dedurre l'enunciato che descrive l'effetto. E in effetti le condizioni iniziali vengono abitualmente chiamate la causa dell'evento che deve essere spiegato. Occorre sempre un riferimento, talvolta implicito, a una legge scientifica che esprime una regolarità fenomenica. Ora, questo è il concetto, la nozione che deriva da Hume di spiegazione nomica basata su legge. Nomos vuol dire legge. Ai nostri fini, prima di introdurre il modello di spiegazione scientifica proposto da Carl Gustav Hempel, un neoempirista tedesco del Circolo di Berlino che poi emigrò in America, occorre qualche notazione terminologica. I termini introdotti nella slide numero 100 sono i seguenti. I primi due sono termini latini, explanandum, ciò che deve essere spiegato. Explanans, ciò che spiega, che opera la spiegazione. Naturalmente potremmo tradurli brutalmente in italiano, ma i due termini italiani farebbero veramente schifo, sarebbero lo spiegando e lo spiegante, orrendi. Il latino ci salva da questi errori. E poi spiegazione nomica, spiegazione in cui l'explanans contiene uno o più leggi. È chiaro che la spiegazione B, che abbiamo appena visto, è una spiegazione nomica. La spiegazione nomica di un evento mostra che, date le leggi e le condizioni iniziali, l'evento doveva accadere. Qua è bello perché questo punto è molto significativo, perché nella spiegazione nomica noi affermiamo che, date le leggi di natura e le condizioni iniziali, l'accadimento, l'evento che accaduto, l'accadimento, possiamo chiamarlo, era in un certo senso necessario, doveva accadere. Se noi facessimo un balzo nel passato, prima che la finestra si rompesse e eravamo a conoscenza delle leggi di natura, valevano anche prima, e ci apprestiamo a lanciare un sasso contro la finestra. Beh, allora possiamo prevedere che quando il sasso colpirà la finestra si romperà. Vale a dire che se consideriamo l'evento da spiegare come un evento che ancora non è accaduto perché ci poniamo nel passato, beh, lo stesso argomento utilizzato per spiegare il fatto accaduto può essere utilizzato per prevedere un fatto che deve ancora accadere. Questa identità tra spiegazione e previsione, identità formale di forma, ha nomi sontuosi nella letteratura come isoformismo strutturale tra spiegazione e previsione. In parole molto banali, possiamo dirlo con uno slogan: spieghiamo un avvenimento, un evento, quando mostriamo che quell'evento poteva essere previsto prima che accadesse, perché doveva accadere. Beh, molte spiegazioni scientifiche, forse non tutte, ma qua si apre un vasto campo di indagine, possono essere riformulate come spiegazioni nomiche. Un esempio un po' meno banale di spiegazione nomica riguarda pur sempre la vita quotidiana, ed è l'esempio C. Nella slide 101 io dico la pressione del gas nel contenitore si è alzata perché si è mantenuto costante il volume e si è aumentata la temperatura. Notate che ancora una volta questo esempio non è formulato come un sillogismo, come un argomento deduttivo. Assomiglia invece alla frase A sulla finestra rotta. Infatti dico: la pressione del gas nel contenitore, il contenitore può essere una pentola a pressione, si è alzata perché? E dopo il perché arrivano le due condizioni iniziali: che si è mantenuto costante il volume, la pentola non cambia volume finché non esplode, e si è aumentata la temperatura perché c'era una fiamma accesa sotto la pentola. Allora, qui abbiamo il nostro amato perché e però manca, dov'è la legge di natura? Sappiamo già che noi possiamo, nel linguaggio comune, omettere il riferimento alle leggi di natura quando sia il parlante che il destinatario, quello che ascolta, danno per scontato quali sono le leggi che operano in questa situazione. E in effetti C può essere anche C riformulata come una spiegazione nomica in cui l'explanandum, la pressione del gas, eccetera, che non leggo perché ve lo ricordate, viene dedotto da un explanans con due premesse. Premessa 1. La premessa 1 è la legge dei gas, la famosa legge di Boyle che collega temperatura, pressione e volume. Non è importante che voi ricordiate la formula, ma che voi però sappiate che questa legge collega temperatura, pressione e volume. So che non resistete alla tentazione, andrete a vedere sul vostro manuale di scienze del liceo o semplicemente su Wikipedia cos'è questa legge di Boyle. La premessa 2 invece è un enunciato singolare che parla di un evento singolare, l'ipotetica, le condizioni iniziali, cioè le cause, formula le ipotetiche cause dell'esplanandum. La premessa 2 è l'enunciato: il volume è stato mantenuto costante, la temperatura è stata aumentata. Questo enunciato descrive le condizioni iniziali. Bene, come vedete, qui non ho formulato in modo esplicito il sillogismo e quindi dovete fidarvi, diciamo così, che dalla premessa 1 e dalla premessa 2 possiamo dedurre quello che accade. Vale a dire, l'esplanandum, la pressione del gas nel contenitore si è alzata. Ora, adesso abbiamo tutti gli elementi per comprendere le linee essenziali di uno famoso modello di spiegazione, un modello nomologico di spiegazione, che Carl Gustav Hempel, negli anni 40, emigrato in America ormai da un decennio, sviluppò in una serie di articoli che poi cominciarono a essere numerosi e entrarono in un corposo volume pubblicato nel 1965, si trova anche in italiano e si chiama Aspetti della spiegazione scientifica. Da quelle intuizioni jungiane espresse in pochissime pagine, utilizzando tutti gli strumenti della logica formale, della logica matematica, Hempel tira fuori questo libraccione, un intero libro sul concetto di spiegazione scientifica, che inaugura un filone di ricerche che continua tutt'oggi e quindi oggi ci troviamo di fronte a una sterminata letteratura su cosa significa offrire spiegazioni scientifiche. Bene, secondo Hempel, dunque, non va ritenuto un innovatore totale, ma uno che mette che sviluppa le intuizioni di David Hume utilizzando gli strumenti della logica. E questo l'abbiamo anticipato fin dall'inizio, è la novità dell'empirismo logico, utilizzare strumenti raffinati, anche simbolici, per effettuare analisi filosofiche. E qui ne abbiamo l'esempio più lampante. Secondo Hempel, il tipo fondamentale di spiegazione nomica è la spiegazione nomologico-deduttiva o spiegazione ND, consentitemi. Ogni tanto un acronimo, mi piacciono molto, li uso anche quando parlo, ma sono assolutamente essenziali quando si scrive perché sono corti, hanno una funzione stenografica. La spiegazione ND, nella quale l'esplanandum viene dedotto da uno o più leggi di natura e da uno o più enunciati sulle condizioni iniziali, ecco il nome nomologico-deduttiva, perché il nomos, le leggi, sono nell'esplanans. E l'esplanandum viene dedotto. Ecco la magica formula, e forma più che formula, forma della spiegazione ND nella slide 104. Vedete la prima riga, leggi. Le leggi sono L1, L2 e L'R. Le condizioni iniziali sono C1, C2 e CK. Perché ho messo due pedici diversi, R per le leggi e K per le condizioni iniziali? Perché non c'è nessun motivo al mondo per cui le condizioni iniziali utilizzate in una spiegazione e le leggi debbano essere dello stesso numero. Potrebbero esserci 17 condizioni iniziali e una sola legge. Mi riesce più difficile immaginare una condizione iniziale e tantissime leggi, ma sicuramente qualcuno ha la capacità di immaginare anche spiegazioni di questo tipo. Orbene. La linea nera orizzontale vuol dire quindi un quindi deduttivo, l'esplanandum, e viene dedotto dall'esplanans, così formato da leggi, da condizioni iniziali. Ora, io sarei quasi per scusarmi che l'esplanandum e si chiama proprio così, e, perché e è già stato la lettera E maiuscola è già stata usata per indicare un'evidenza, un dato empirico. Nelle lezioni precedenti avrei potuto mettere ex per esplanando, ma alla fine lasciamo e non solo per semplicità, ma perché è impossibile fare confusione e anche perché l'esplanandum descrive il fatto da spiegare. Ma il fatto da spiegare è accaduto, è noto, lo conosco, quindi è un'evidenza empirica. E allora, viva Dio, si chiama e per molti buoni motivi, non solo perché comincia con esplanans. Ora, voi non stupitevi, ma effettivamente non c'è più molto da dire sull'essenza. Poi, naturalmente, Hempel ha già scritto quelle 50 pagine. Ma il nocciolo della spiegazione nomologico-deduttiva è questo: è molto semplice. La bravura di Hempel sta però nell'avere allargato le intuizioni, esteso le intuizioni che stanno alla base della spiegazione nomologico-deduttiva per introdurre e illuminare un altro concetto di spiegazione, una specie di cugino, di fratello un po' diverso, che è la spiegazione statistica, o per usare la sua espressione, la spiegazione statistico-induttiva, spiegazione che richiede l'uso di leggi statistiche. Ma su questo mi devo fermare perché comincia un argomento che ha una sua complessità.